We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
Sestante estate, dalla notizia al gossip e ritorno.
La commedia è inutile. Ti leggo in fondo al cuore. Quella che vuoi nascondermi sta scritto in fronte a te. Su, non mentire, dimmelo, che è spento il nostro amore. Tanto che vale illudersi. Tutto finisce, ahimè.
Addio, mia bella signora. Lasciamoci così, senza rancor, al destino che viene, rassegnarsi conviene, sospirare, piangere, perché tu sei passata incognita, un dì sul mio cammino, e io senza nulla chiederti t'accolsi in braccio a me. Confusi in un sol palpito il mio col tuo destino. Ora mi dici vattene. Vedi, non t'amo più. Addio, mia bella signora. Lasciamoci così, senza rancor.
Buongiorno ascoltatori di Oltre Lago, stiamo ridendo in una maniera, cioè capiteci, perché queste note di Alberto Sordi sono per noi oggi qui a sé stante. Oggi è il 24 ottobre del 2023 e sono, come dire, la sottolineatura di un momento storico della politica italiana che stiamo vivendo e che, al di là di quelli che sono gli aspetti internazionali importanti di cui parleremo, è segnato ovviamente da un caso che sta scuotendo la nostra maggioranza, anche se oggi se ne parla anche un po' meno sui giornali, ed è il caso Meloni Gianbruno. E allora addio mia bella signora, addio mia bella signora, cantato da Alberto Sordi, che ci ha fatto ridere effettivamente, sì, come bambini, perché sembra veramente il titolo di coda di questa grande storia d'amore incorniciata nel tempo, lungo quasi 10 anni, tra Giorgia Meloni e Andrea Gianbruno, e che è finito miseramente nella polvere del gossip. Buongiorno ascoltatori di Oltre Lago, dunque benvenuti e bentornati da Elena Polidori,
Giorgio De Rossi
e Franco Iappelli.
E allora ragazzi, buongiorno anche a voi. Cominciamo la nostra sestante parlando di quelli che sono le prime pagine dei giornali. Ma perché? Perché almeno così diamo un'idea di quelle che sono effettivamente le notizie del giorno. Corriere della Sera, liberati altri 2 ostaggi, stiamo ovviamente parlando del conflitto israeliano, si tratta sugli ostaggi. La Repubblica, Israele fronda contro Netanyahu, libero non vincerete mai, invece la disfatta di Schlein e Conte. Stiamo parlando in questo caso delle elezioni che ci sono state in questo weekend, Bolzano, Trento e Foggia. Il giornale, finisce il bullismo fiscale. Anche qui stiamo parlando di tutt'altro, perché stiamo parlando della manovra. Sgarbi è al governo e incassa cachet d'oro, la legge lo vieta, e anche questo è il Fatto Quotidiano. La Verità, i capi islamici italiani divisi su Hamas. E ancora titoli come quello del Messaggero ci riportano al Al palcoscenico internazionale Gaza si tratta, liberi altri ostaggi, ma subito dopo fisco più facile, si paga con la carta di credito e magari, però vediamo anche lì come andrà a finire questa dichiarazione di intenti che si dovrà tradurre in decreti attuativi, ma anche questo lo vedremo nel dettaglio. E insomma, i temi che oggi parleremo sono appunto le crisi internazionali, la crisi economica nostra che attraverso questa finanziaria un po' claudicante cerca di trovare un punto di caduta che consenta soprattutto a Giorgia Meloni, almeno sul fronte economico, di stare un po' più tranquilla, però purtroppo continua contro di lei un atteggiamento molto pesante sul suo privato che riguarda appunto non il gossip, che riguarda appunto un aspetto tutto politico di una questione privata che adesso noi andremo a raccontarvi. Partiamo infatti proprio con questo, non perché le notizie internazionali siano meno importanti, anzi tutt'altro, si tratta sugli ostaggi, come dice Repubblica, perché in questo momento si sta sostanzialmente trattando su un tentativo di convincere la parte di israeliana, il governo Netanyahu, a evitare di entrare a Gaza e rimanerci sostanzialmente imprigionato, ma su questo poi sarà il nostro Franco, oltre al nostro Giorgio, a chiarire quali sono gli aspetti tattici di questa partita. Invece la partita di governo è tutta aperta, perché? E adesso ve la racconto io in maniera, cerco di farla in maniera sintetica. Ieri ci sono state delle elezioni diciamo regionali, provinciali, apparentemente prive di interesse generale, invece molto importanti per vedere il termometro politico che si sta respirando in Italia in questo momento. E quindi, al di là di quelli che sono gli aspetti squisitamente locali, bisogna dire che il partito di Giorgia Meloni vola praticamente ovunque, tranne a Foggia, dove sembra vincere il centro-sinistra, ancora non è finito lo spoglio. E dall'altra parte c'è invece la Lega che assolutamente batte, cioè ha una forte, fortissima defiance. Quindi gli equilibri tra Lega e Forza Italia, in Fratelli d'Italia, in questo momento danno per vincente assolutamente la nostra Giorgia Meloni. Ma è il terzo incomodo quello di cui andremo a parlare, vero Franco? Andiamo a parlare di Forza Italia. Perché? Allora, addio mia bella signora, dietro questo strappo tra Gianbruno e la Meloni, che cosa si nasconde, Franco?
Ma è chiaro che viene tutto letto in chiave politica, perché questo, una volta c'era un detto, il privato è politico,
esatto.
Nel 68 si diceva questo, cioè non esiste un privato che non sia politico, almeno così diceva una certa sinistra. Qui invece è una certa destra che, come si suol dire, diciamo, i panni sporchi,
esatto.
li lava diciamo in pubblico,
esatto.
questa è la verità, o è costretta a lavarli in pubblico, perché a nessuno ovviamente fa piacere mostrare le lenzuola sporche. Il discorso è questo, che circolava voce, questo è vero, che era più oramai un'unione di facciata quella tra il bel Andrea, perché viene coram popolo, coram popolo, dalle donne viene considerato un bell'uomo, eccetera. Tutti invidiavano la Meloni, dicevano: vedi questa che stacco di fusto che si è presa, eccetera, e così via. E da quanto si è capito, invece si tiracchiava avanti per salvare le apparenze.
Sì.
Ma cosa è la lettura politica? La lettura politica è dunque, intanto cominciamo con dire che Gianbruno è un dipendente Mediaset.
Esatto.
Qui nasce il problema, diciamo.
Ma questo era noto, però. Cioè, andiamo avanti.
Era noto, ma dipende, cioè chi sono i proprietari, i padroni di Mediaset. Anche i proprietari, i padroni di Mediaset, qualche volta, come si può dire, si irritano, si hanno le loro, come si può dire, per usare una parola forte, le loro mattane, le loro ripicche, le loro,
certo,
sono i padroni, e quindi eccetera. E quindi dietro questo famoso fuori onda del bell'Andrea che si tocca il pacco, fa
rilanciato da Striscia la Notizia,
rilanciato, brava, precisa, ma
no, devo precisare perché, come dire, la
sostanza, la chiave. Striscia la Notizia è praticamente, secondo alcuni, è l'isola indipendente della Mediaset, Ricci può fare quello che vuole, non deve rispondere a nessuno. Guardando le cose però con una certa oggettività e i trascorsi storici di questa trasmissione, qualcuno sostiene che invece è il braccio occulto e armato del berlusconismo. Quando vuole far fuori i suoi nemici, Ricci entra in campo, e l'abbiamo visto anche in passato, poi ne parleremo. E quindi qualcuno sostiene che è una vendetta, tra virgolette, dei Berlusconi contro la Meloni, che già aveva avuto una specie di battibecco con Marina alcuni mesi fa, e soprattutto c'è il discorso del canone televisivo che, diciamo, duole molto dalle parti di Cologno Monzese.
Esatto.
E quindi è un avvertimento, cioè o continuate a coprirci in un certo senso come avete fatto dal 94 in poi, perché questo è il
sostanziale
discorso, o se vogliamo andare ancora indietro dai tempi di Craxi in poi,
ecco.
La questione è questa, cioè alto là, fermi tutti, non giù le mani dalla Mediaset soprattutto, e di conseguenza anche da Forza Italia, che bene o male è anche se meno importante agli occhi dei Berlusconi, della Mediaset, che è la pupilla degli occhi, che è il cuore del loro potere, eccetera. Forza Italia è una dependenza politica che però a loro serve, e quindi la usano anche quella come forma di ricatto e come forma di pressione.
Possiamo parlare, Giorgio, secondo te, ora io leggevo nei giorni scorsi, ma ovviamente mi veniva da ridere perché poi, come al solito, io metto insieme tutte le perline dei miei ricordi anche e soprattutto professionali, e quindi viene fuori un quadro stranamente limpido di quella che è l'azione mediatica dell'impero di Berlusconi.
Sì.
Come questo impero è stato utilizzato in politica. E allora, ricordavamo prima della messa in onda del programma, quando Gianfranco Fini fu bullizzato nella sua storia con Elisabetta Tugliani, all'epoca sua consorte, e quando appunto si arrivò fino al "che fai mi cacci" di Berlusconi a Berlusconi, eccetera. Poi si è andati avanti il metodo boffo, eccetera, eccetera. Cioè, c'è un modo di utilizzare un'informazione che però informazione non è, perché Striscia la Notizia non è giornalistica, è una cosa, è uno spettacolo per colpire l'avversario politico. Allora, in passato questo all'interno della destra è stato fatto molto spesso, ma anche a sinistra, che tutti ricordi, si vengono utilizzati questi metodi? Io ho qualche difficoltà a ricordarmi cose del genere.
Ma intanto c'è comunque la messa in ridicolo dell'avversario politico. Io mi ricordo al tempo di D'Alema c'era sempre questa cosa che si soffiava sulle mani, stupidissima, esatto, con la quale poi ci facevano i lanci delle trasmissioni di Italia 1, eccetera, eccetera. Quindi mi sembra che questa cosa sia stata usata comunque dappertutto.
Sì.
Nel senso, in tutto l'arco costituzionale, una cosa che trovo assurda è che poi Meloni se la prenda a male dicendo che lei è maltrattata, che è vessata, eccetera, eccetera. Intanto lei è una miracolata, da sì. Berlusconi e compagnia, come tutta la compagine politica della destra al governo.
Lei è stata ministro
del governo della gioventù.
Dei giovani.
Sì. Quando lei
vicepresidente della Camera. Anche.
Fra l'altro, per cui rendiamoci conto, quando lei dice che è un underdog che viene da, non è vero niente, perché lei già stava al governo vent'anni fa.
Underdog quando era adolescente, cioè crescendo il cane è venuto fuori.
Sì,
no?
Lei, il suo discorso sull'underdog valeva adesso, cioè, ma lei erano vent'anni che stava al governo. Quindi,
questo è indiscutibile. Lei più o meno è sempre stata in Parlamento. Io non ho memoria che lei sia uscita anche solo per una legislatura dal Parlamento.
Ricordo quando ancora non stava in Parlamento, ma già benché bambina era consigliere provinciale.
Ah, perfetto.
sì, ma io poi tutto il resto della banda li ho visti in Regione Lazio.
Della compagine politica,
la banda
Orzù.
Bassotti dall'altezza del ministro.
No, allora, non parliamo della ditta, perché
ditta.
Guarda, c'è De Luca oggi, scusa la piccola interruzione, sì. Che articolo sul Fatto Quotidiano: De Luca si sente rottamatore, due punti, PD, un partito di idioti. Quindi
detto da De Luca, però ha qualche ragione, perché poi insomma non c'è luogo anche in internet dove la Schlein non sia considerata colei che sta mettendo fine al PD, quindi insomma non possiamo,
tranne Mieli l'adora,
sì, Mieli l'adora, ma sai, Mieli è sempre una, lasciamo perdere,
bisogna sempre ricordare che la Schlein fino a un mese prima delle elezioni non era iscritta
al partito,
quindi, è come se ci andassi io, insomma, uguale.
No, è bello, è singolare, infatti tempo fa parlavo con...
Mai sentito al mondo?
Mai, assolutamente.
Prima volta in assoluto. Assoluto.
Sì, no, ma giusto per far vedere al popolo, che il popolo se le elegge, allora hanno ragione a dire facciamo il premierato quelli di destra, perché quelli di sinistra di fatto lo mettono in pratica questo discorso del premierato, no? Fanno eleggere il proprio segretario dai non iscritti, è una roba che non sta nel cielo. Vabbè, comunque questa...
torniamo, come si diceva,
a bomba.
Sul metodo Berlusconi. Perché sul metodo Berlusconi? Io voglio tornare a bomba perché, a parte oggi, c'è uno splendido pezzo di Flavia Perina sulla stampa, che è segnalatomi da Franco, che ripercorre un po' tutto questo, utilizzazione appunto del fuori onda come arma politica. Ricordiamoci poi che Dagospia ha fatto del gossip una vera e propria arma politica, ma il problema fondamentale, Franco, è che i Berlusconi non è la prima volta che utilizzano quest'arma, no? L'hanno utilizzata anche in altre situazioni, hanno fatto in modo di rispondere a quello che era non il gossip, erano le inchieste contro Berlusconi, i vari Ruby Gate, i vari Bunga Bunga, eccetera, eccetera, attraverso Striscia la Notizia. E chi è il settimanale della Mondadori, diretto da Alfonso Signorini, che è un settimanale gustosissimo per gente come me, che andava un tempo dal parrucchiere solo ed esclusivamente per leggere. Chi? Perché lì c'è veramente tutto, il contrario di tutto, di quello che succede dentro le coppie, eccetera, eccetera. Vi ricorderete che al tempi della Democrazia Cristiana, io c'ero, ma voi di più, tutto quello che succedeva all'interno delle famiglie veniva tenuto coperto a livello pubblico, ma utilizzato privatamente anche come arma di ricatto politico. Ve lo ricordate questo? Che ci se, cioè,
era una prassi...
E dal caso Montesi in poi?
Beh, i famosi dossier.
I famosi dossier fatti
pure dai servizi, che li vendevano, poi erano al servizio del padrone di turno.
Certo.
Quindi sti dossier viaggiavano per tutta Roma, nessuno ha mai saputo, cioè nessuno, si vociferava dei contenuti, abitudini omosessuali, reiterate senza ritegno,
pratiche sadomaso, tutto,
pratiche
tutto, tutto, cioè, quello tutto. Che non era, diciamo,
non era possibile raccontare,
addirittura quello che si diceva di alcuni esponenti, ecco, questo addirittura anche della sinistra, che ci fu un processo proprio contemporaneo, il processo Montesi, ci fu un famoso avvocato di cui adesso mi sfugge il nome, che era un grosso esponente della sinistra, che venne beccato come cuckold, che significa che lui amava vedere la moglie che aveva rapporti con altri uomini. All'epoca, figurati, stiamo parlando degli anni 50,
voglio dire,
la depravazione allo stato assoluto.
Ci ricorderemo anche la signora che poi fu ammazzata dal marito,
Marchese Casati, e a cui Berlusconi fregò la villa alla figlia,
frequentata all'epoca
l'avvocato, con la complicità dell'avvocato Previti,
esatto, che era il tutore della figlia.
Sì, tutelò infatti.
Esatto.
Tutelò assai.
Praticamente ha venduto la villa al prezzo delle cornici dei quadri che sono contenute, da quello che
si dice.
Casati Stampa era una bella villa.
Tuttora una bella villa. Però per dire quanto l'arma privata possa essere utilizzata in politica, è quello che il dolore che ha attanagliato Giorgia Meloni, dicono i cattivi dei miei colleghi, e io però sono con loro in questi giorni, non è tanto la dipartita del suo bel Gianbruno, quanto il fatto di aver toccato con mano la cattiveria di Forza Italia nei suoi confronti e quello che può fare Marina Berlusconi contro di lei.
Ti posso interrompere? Perché mi sovviene in questo momento, sono due chicche, che nessuno conosce, di messaggi politici trasversali e roba del genere, che però dai, sono gustose. La prima riguarda un'indiscrezione su Aldo Moro. Stiamo parlando sempre della fine degli anni 50, primi anni 60, in cui praticamente si sapeva, qualcuno soffiò a un giornale, chiamiamolo di estrema destra per capirci, un settimanale di estrema destra, così soffiò l'informazione che andava con delle giovani escort, ovviamente con molta discrezione, con molte cose eccetera, però che cosa faceva? Siccome era sofferente di cuore, praticamente questi amplessi avvenivano in una vasca da bagno.
Pensate, per evitare gli sforzi, ma così.
Morale, questo settimanale uscì una volta con una copertina in cui si vedeva un Moro che sguazzava in una vasca da bagno vestito da sub. Era proprio diretto, insomma, era... Era cosa. E un'altra volta invece ci fu una vignetta, mi ricordo anche l'autore, si chiamava Gianni Sidori, un grande vignettista, secondo me superiore, è morto oramai, ma superiore a molti dei contemporanei che noi conosciamo. E la vignetta era un bel cuore trafitto da una freccia e con due nomi, Emilio Rodolfo. Tanto si può dire, perché si vociferava che ci fosse una relazione tra Emilio Colombo e Rodolfo Brancoli, detto tra noi. Quindi voglio dire, la sputtanata
è un metodo antico.
Lì però bisognava essere addetti, cioè erano messaggi mirati ma cifrati e leggibili solo da un X numero di persone, no?
Ma sono quelli più redditizi.
Esatto, quelli invece che sono arrivati a Giorgia Meloni sono coram populo, perché ovviamente
sono cambiati i tempi.
Poi ovviamente, siccome stiamo parlando di ricattoni, perché questi sono ricattoni veri e propri, ricattoni politici, ricattoni morali, tutto quello che volete, Striscia la Notizia, ha fatto sapere di avere altri filmati degni di essere forse pubblicati, o forse anche no, cioè di essere talmente delicati da non poter essere messi in onda. E si parla di qualcosa di un po' più pesante delle semplici battute, della toccata del pacco, eccetera, eccetera, da parte del giovane Gianbruno. Tant'è che qualcuno dice... che lei, la sua preoccupazione di Giorgia Meloni fosse proprio legata a questo aspetto, a che venisse fuori quello che forse lei conosceva del consorte e che ovviamente ha fatto finta di assecondare, ha assecondato, ha condiviso, questo non lo sappiamo, però sono aspetti diciamo che farebbero saltare non il governo ma tutta la maggioranza. La domanda politica che ti faccio, Franco, è: se salta Giorgia Meloni, Forza Italia non ha nulla da guadagnarci, per cui la vogliono tenere solo sulla graticola, su questa cosa qua, invitandola ad avere più miti consigli? Perché se salta lei, voglio dire, si va dalle elezioni anticipate, probabilmente perché un governo tecnico non è dato, ma Forza Italia viene sepolta.
Ma c'è,
che
però,
senso ha far mettere lei
aspetto,
sulla graticola?
C'è un aspetto del problema che forse ci sfugge, che sono attacchi anche alla vita privata, disgustosi, quello che vuoi, disgustoso chi si è prodotto in quei fiori onda, disgustoso chi li ha registrati maraldescamente, disgustosa tutta la, diciamo, il cancan mediatico. Però una cosa è certa, cioè Giorgia Meloni in questo momento è col vento in poppa, non è assolutamente in crisi, né si ipotizza che possa essere in crisi. Questa storia a livello di opinione pubblica e di sondaggi l'ha addirittura rafforzata. Quindi è un avvertimento, cioè è un duello al primo sangue, ecco, mettiamola così.
È un avvertimento, cioè,
è un avvertimento, non, guarda che poi ci può essere anche il resto si chiama altri fuori onda, si chiama qualcosa su Lollobrigida, che è un altro che straparla troppo.
La mia passione,
la passione di Giorgio, trova su di lui quella qualunque.
Voglio dire, il tormentone può continuare, non dico all'infinito, ma quasi, anche perché di personaggi, chiamiamoli così, folcloristici, per capirci,
per carità di Dio,
detto tra noi la maggioranza è piena,
è la banda che ti dicevo prima, tu dici di no,
vabbè,
era
guarda,
banda,
non parliamo, guarda, ognuno si tenga i suoi straccetti, come si usa dire,
straccetti.
chiamiamoli così, su.
Comunque posso esprimere un parere,
dica
i Berlusconi hanno ricordato a Giorgia chi è che comanda e chi è che c'ha i soldi, chi ha mantenuto tutta la baracca e chi ha consentito e ha fatto sì che lei arrivasse dove è arrivata. A rimandarla con le oppio a legge Tolkien, come ha detto Dagospia, ci mettono un quarto d'ora, e se non bastano loro c'è tutta il mondo economico esterno all'Italia, dove lei pensa di avere un ruolo che secondo me non c'ha proprio, ce la fanno parlare da sola ormai. E questo è il fatto, cioè ti ricordo, cara Giorgia, che noi abbiamo messo 100 milioni di qua, 100 milioni di là, questo e quest'altro, probabilmente,
e se non fosse stato per Berlusconi tu
eri
ancora
al colle oppio.
Esatto. E ti chiamavano ancora coatto antico.
Certo. Completamente in disaccordo, mio caro bolscevico Ragusa.
Meno male che ogni tanto sei in disaccordo con me, se no mi cominciamo a preoccupare, guarda.
Allora, tanto per cominciare, da quello sdoganamento di Fini nel 94 ne è passata di acqua sotto i punti, quindi sai, non è che la storia si cristallizza, i tempi cambiano e cambiano i rapporti di forza. Tieni presente che Forza Italia alle prime elezioni del 94 prese praticamente il posto della DC, e Alleanza Nazionale arrancò, sì, proprio perché era scomparsa la DC, non mi ricordo bene se è un 11-12% e così via, ma da quell'epoca, cioè adesso il partito di maggioranza relativo è Fratelli d'Italia. Cosa significa? Significa tante cose, significa il grande arretramento di Forza Italia, significa che il padron fondatore della ditta non c'è più, significa, come ti ho detto, che i rapporti di forza sono mutati. E tra parentesi, non sottovalutiamo come la chiamano la nanetta bionda, perché prima di tutto io contesto che il tuo dire che all'estero non se la frega nessuno, è una macchietta e così via. Assolutamente no, e questo lo ammettono anche a sinistra. Mm-hmm. Scusa. Certo.
Ho i miei dubbi, comunque, va bene, andiamo avanti.
Io ti dico quello che, e poi si vede anche su... Forse magari in qualche riunione la snobbano perché snobbano l'Italia, ma in altre riunioni ti posso assicurare che ha il suo peso, e cosa che l'Italia, che ha sempre avuto, i governanti italiani hanno sempre guardato alla politica interna perché era quella dei voti, dei cosi, delle elezioni e tutto quanto, trascurando molte volte la politica estera. Lei ha ribaltato completamente il discorso dicendo: prima ci si accredita all'estero, si ha una visibilità e una credibilità all'estero, e poi si mettono a posto le cose in Italia. Almeno queste sarebbero le intenzioni, perché poi dal dire al fare c'è il Ministero del Mare. E il discorso qual è? Non è così semplice. Poi ti terrei presente una cosa. La vulgata secondo cui, ed è vera, per carità, Berlusconi ha sdoganato il movimento sociale, i neofascisti, eccetera, è una vulgata in parte vera, in parte no. Ti spiego il motivo. Perché quando lui ha sdoganato Fini facendo il famoso endorsement sulle elezioni amministrative
romane,
la questione è che ci siamo scordati una cosa, che il Movimento Sociale divenne il primo partito a Roma, diciamo che la cosa fu reciproca: lui sdoganò, ma quelle altre gli portarono un bel pacco di voti. Quindi non voglio dire, non è così semplice il discorso.
No.
Certo, poi aspetta, poi la presenza di Berlusconi, bisogna dire che in tutto l'arco del potere di centrodestra, la storia di questi anni, il potere è stato invasivo e molte volte determinante. Questo te ne do atto.
Ma se non ci fosse stata Mediaset, non esisterebbe tutta la destra a livello nazionale così forte. Questo è il punto.
Non lo possiamo dire.
Secondo me sì, perché Mediaset ha cambiato il modo di pensare degli italiani.
Questo sì.
Questo è il fatto.
Dai, sì.
Questo è il fatto, al di là della propaganda politica. Quindi loro le stanno ricordando che sono i suoi fideiussori. Mm-hmm. Dice: guarda che senza Mediaset tu non sei niente. Forse adesso non è questo il ragionamento.
Beh, ma di che stiamo parlando? Però scusa, mi sembra che c'è una confusione, scusa Giorgio. C'è una confusione tra... gli spettacoli trash, e come dici tu, tu sai che io sono un accanito
oppositore degli spettacoli trash.
Ma io, secondo me, la De Filippi, la D'Urso, eccetera, secondo me dovrebbero...
Sono il male, diciamo.
Ma secondo me un lungo soggiorno a Porto Longone, quello che oggi si chiama Porto Azzurro, ed era il vecchio ergastolo,
certo,
tutto sommato non sarebbe di fine pena mai, insomma, per capirci. Quindi guarda, quelle trasmissioni sono qualcosa che poi instillano, su questo ha ragione Elena, instillano in menti più fragili opinioni, cioè che qui a sto mondo l'unico modo per emergere è fare il ballerino, fare il cantante.
E questo è un pezzo. Poi c'è l'altro pezzo, che è quello di indurre l'insicurezza nelle persone, facendo vedere sempre omicidi, cose,
sì,
andando,
certo,
a scavare.
Ma che la cronaca nera è il
cuore. In certe ore, l'ora delle casalinghe.
Però la Rai è andata a ruota,
Certo, la Rai ha seguito Mediaset in quelle questioni.
Anche la Rai vale, come sembra, con la Leontini.
La Rai non è più la Rai degli anni 70.
Ma perché non è più la Rai degli anni 70?
Perché il potere ha deciso di farne strame.
No. Perché è stata costretta a inseguire la TV commerciale.
Quindi, quello che stavo dicendo io.
Io ho un grosso rimpianto, io che non sono mai stato democristiano né bacchettone, ho un grosso rimpianto della TV del Bernabei, Gaspiterina.
Grazie. Stiamo parlando di cose serie.
Di quella della Guglielmi. Per carità, diamo a Cesare quel che è di Cesare. La RAI è stata costretta a come si può dire, a commercializzarsi,
certo.
A farsi, perché c'era la concorrenza dall'altra parte. Se dall'altra parte c'è il colpo grosso con le tette di fuori, o drive-in con le natiche spumeggianti e altere della Tini Canzino, è chiaro che poi bisogna inventarsi qualche altra cosa di più, come si può dire.
Non c'è dubbio. Allora, adesso avete come dire,
sempre stiamo divagando.
No, non avete, non state divagando, avete fatto una disamina molto approfondita, anzi, di quella che è diventata purtroppo lo scadimento generale della televisione, però l'uso politico che si continua a fare di determinato e di un determinato modo trash, chiamiamolo come vi pare, di fare appunto dossieraggio politico attraverso delle mascherato da trash, perché quello che ha fatto Ricci, e scusate se torno a bomba, è dossieraggio politico, come quello che si chiamava un tempo dossieraggio politico, non trovi, Franco?
Ma
il fatto stesso che ci sia la minaccia non tanto velata ma proprio definita,
io vorrei
di altri video
con calma lo ritrovi l'articolo della Verina.
No, ce l'ho sotto mano.
Se tu vedi la parte finale, le ultime righe, parla di questo giornalismo che non è solo quello del ricatto.
Quindi vado a leggere l'ultimo. Magari ora che il fuoriondismo è diventato al top, al portone di Palazzo Chigi, anche la destra riuscirà a rettificare la generosità con cui finora ha trattato l'egemonia sottoculturale della maldicenza, scambiando le sue campagne ad personam per inchieste giornalistiche. Magari si riuscirà finalmente a riconoscere, anche se sottovoce, anche se con gli opportuni giri di parole: no, questa non è informazione, sì, questa è spazzatura. Sì, questa è spazzatura.
No, ma
non è io che...
C'è prima qualche riga, scusa se ti...
Sì.
In cui lei parla di un certo tipo di giornalismo che ormai è diventato quello di andare a importunare la gente nella speranza che abbia una reazione nervosa, una provocazione. Questo sta diventando...
Questo non è
domande sceme in cui tu fermi il politico, cioè lo dice la Verina, fermi il politico, gli fai una domanda seria e poi dopo gli domandi, che ne so, come si coltivano i fagioli in Cambogia, per
capire. Certo.
Voglio dire, se questo è giornalismo, non lo so, insomma, ai tempi miei
ai tempi miei questo non si faceva. Allora, tornando invece al ricattone politico, io voglio leggervi Dago Spia, perché a proposito di trash, c'è trash e trash, perché Dago Spia nel tempo è diventato un po' come dire, la chiave di lettura di molte cose che dentro i giornali non si trovano, e non solo. Allora, è notizia di oggi che Giorgia Meloni si è alzato il sopracciglio rispetto alla nomina voluta da Alberto Barachini, forzista e giornalista di Forza Italia e giornalista Mediaset, sottosegretario con delega all'informazione di questo governo, quindi della nomina di Giuliano Amato a capo del Comitato sull'Intelligenza Artificiale. Che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un comitato, tra virgolette, tra l'etico e il tecnico, eccetera, che è stato voluto da Baracchini per studiare quelle che possono essere le influenze, le ingerenze e i cambiamenti dell'informazione, diciamo, in Italia, se gestiti dall'intelligenza artificiale. Io purtroppo lo sto vivendo con il sito internet del mio giornale, dove l'intelligenza artificiale fa degli svarioni spaventosi, però non importa, perché comunque gli editori sono convinti di finalmente di raggiungere il loro vero sogno, cioè fare il giornale senza i giornalisti, e quindi convinti nella loro pochezza che si possa fare un giornale senza giornalisti, vanno avanti con questa intelligenza artificiale, non rendendosi conto che l'intelligenza artificiale ti possa dare una mano a risolvere dei problemi tecnici, non che poi confeziona gli articoli al posto di un giornalista, perché vengono fuori delle puttanate spaventose. Ebbene, in realtà questa nomina di Giuliano Amato, che voglio dire non dovrebbe incontrare nessun tipo di problema da parte della Meloni, invece per lei è stata motivo di polemica interna. È iniziata la ritorsione di Giorgia Meloni, leggo da Dago Spia, contro Forza Italia. La Premier si presenta a sorpresa al vertice di maggioranza sulla giustizia per caldeggiare una soluzione sulla prescrizione che non vada a favore di Forza Italia. La Ducetta stoppa il decreto energia annunciato dal ministro Gilberto Pichetto Fratin e fa sapere di essere irritata per la nomina di Giuliano Amato voluta dal sottosegretario con delega all'informazione e l'editoria Alberto Paracchini. Allora, da una parte arriva questo siluro su Gianbruno e lei già risponde in questa maniera. Secondo te, Franco, una risolutezza in questa maniera, già peraltro Donzelli ieri, non so se l'avete sentito
sì,
in televisione,
sì.
non faremo sconti in Mediaset.
Sì, non faremo sconti.
Cioè, secondo me è cominciata il lento declino di Palazzo Chigi per Giorgia Meloni, posso dirlo?
No, per me è cominciato tempi burrascosi per Cologno Monzese.
Ah sì, dici?
Sì.
Addirittura.
Non sottovalutate la grinta, la determinazione della Meloni. Cioè, la Meloni io non la considero né un genio, sia ben chiaro, non la considero una poderosa statista, o per alcuni versi, da un punto di vista ideologico, la considero una astuta voltagabbana, quindi figuratevi il mio giudizio sulla Meloni quale può essere. Però sulla Meloni, chiamiamola decisionista, sulla Meloni politica, io ci scommetto quello che volete. Non si mette paura né di Pier Silvio né di Marina.
Quelli hanno altre armi.
Ma sai,
è un arsenale diverso rispetto a lei. Lei, come al solito, quante divisioni hanno? Quante divisioni ha? Questo è il fatto.
E lei risponde con un verso dei battaglioni M.
Infatti farà la fine della ritirata di Russia questa, vedrai. Tornerà a piedi
contro loro sta il sangue a far la storia.
Sì, sì. Infatti poi dopo...
Va bene, allora che vogliamo fare, ragazzi? Chiudiamo questa lunga parentesi che ovviamente ci accompagnerà anche prossimamente su questo schermo, perché se voi pensate l'affare Gianbruno finisca qui, potete scordarvelo, perché ovviamente non solo su Gianbruno ma su altre cose torneremo a parlare di gossip, forse di spazzatura, ma di qualcosa di squisitamente e infinitamente politico, perché è di tutta evidenza che la Meloni, mettila come te pare, Franco, ma in questo momento, a differenza di Berlusconi e della famiglia Berlusconi e di Mediaset, che sono comunque un impero politico e soprattutto economico, dietro la Meloni c'è Lollobrigida, Arianna e la Russa, non c'è nient'altro.
E la Santanchè.
La Santanchè neppure. Quindi voglio dire, stiamo parlando di pochissima roba.
Beh, magari c'è pure l'ambasciata americana.
Sì, ma fino a un certo punto, sai, gli americani sono anche abbastanza...
Sono molto pragmatici, però.
Esatto.
In cui...
La butteranno a mare, ma per il momento no.
Per il momento non la buttano a mare, perché gli serve avere anche, come dire, un'amica nella portaerei nel Mediterraneo.
Mi sembra, qui si è fatta una grande battaglia a destra, sì, contro i poteri forti.
Sì.
Stavolta però, per onestà intellettuale, devo dire una cosa: mi sembra che buona parte dei poteri forti questa volta abbiano puntato proprio sulla Meloni. Cioè, c'è stato un cambio di passo, c'è stato un cambio di alleanze, quindi non è così semplice, secondo me, come la dipingete voi. Cioè, voi guardate il rapporto italiano il rapporto interno italiano tra Mediaset e Meloni, è chiaro che l'ex coatta, anzi scusate,
senza
la
ex.
Coatta dell'ex Garbatella, ecco.
Sì.
Infatti è la Garbatella che è diventata chic adesso come zona residenziale.
E infatti te l'avevo detto, c'è un cambio di passo. Secondo me le forze in campo, anche perché se no non si spiegherebbe la vittoria inaspettata a questo livello di Fratelli d'Italia, il regresso di Forza Italia, insomma ci stanno tante cose e soprattutto tanti rapporti internazionali che...
Diciamola,
per esempio, il punto della sua chiamiamo, il suo rapporto con Draghi. Questo è un altro nodo fondamentale, secondo me.
Rapporto con Draghi, sono d'accordo. Che ti ho detto? Scusa, stavamo dicendo le stesse
non cose. So in questo momento quale sia il suo rapporto, che ci ha avuto fino a un po' di tempo fa.
No, ma Draghi adesso... è buono per tutte le stagioni, cioè nel senso che lo chiamano, e in questo momento lei è la Presidente del Consiglio che chiama un ex Presidente del Consiglio che è chiamato a rispondere, quindi su quello non ci può essere un rapporto diverso. Mi dirai una cosa, che finché dura fa verdura, perché è sempre questo il motto della politica, lei in questo momento sa perfettamente che finché fa comodo a un certo tipo di persone a livello esterno, lei rimarrà lì. Dopo le elezioni europee io non so se sarà sempre lo stesso tipo di mood, ma soprattutto non so se sarà lo stesso tipo di mood dopo le elezioni americane, perché comunque la signora Meloni deve rimanere ancora 2 anni e mezzo a Palazzo Chigi, mi sbaglio, Franco, 2 anni e mezzo, capito, l'anno scorso, quattro anni. Deve rimanere ancora 4, è giusto, l'anno scorso, e quindi deve rimanere ancora 4 anni, e 4 anni sono un tempo, diciamo, in questa congiuntura economica mondiale e politica mondiale, sono un tempo lunghissimo. Allora, voglio dirti, 4 anni di Meloni con queste forze politiche che la sostengono non mi sembra che vada per diciamo tempi migliori, sono tempi peggiori. La Lega è straordinariamente fragile, e le elezioni, quelle che ci sono state in Trentino, l'hanno fatto chiaramente vedere al minimo storico, e quindi questa è una botta per Salvini non secondaria. Fratelli d'Italia è il primo partito a Bolzano.
Mia cara è dotta direttrice.
Come aveva detto prima, che
rapinosa, ma aggiungo anche un affettuoso maliarda.
andiamo avanti, vai con la maliarda.
Volevo dire che intanto la forza della Meloni è la Meloni. Questo è il succo del discorso. E poi ti volevo dire, appunto, mia rapinosa e magliarda direttrice, che hai compiuto studi classici non indifferenti.
Ahimè.
Ecco, tu conosci il famoso detto, simul stabunt, simul cadent.
Certo che sì, ma cioè, certo.
Sfila, sì, uno... Salvini può anche mugnare, però qui chi si sfila dal castello di carte, ammettiamo che sia un castello di carte, perché la politica italiana questo ci offre,
certo,
chi si sfila dal castello di carte sì, fa cadere tutta la piramide, però ce l'è sta sotto,
ma non c'è dubbio, Franco, cioè, questo io non ti sto dicendo che noi, però da qui a vedere, cioè chi c'ha un occhio ci vede da qui a 5 anni, anche perché la situazione è mutevole sul fronte internazionale oggi, sì, per esempio, però... il ruolo di Biden, che noi abbiamo letto come quello che sta sostanzialmente facendo da mazziere sul tavolo della trattativa tra l'Iran e gli israeliani per la gestione della crisi di Gaza. Biden però è un'anatra zoppa, lo sappiamo perfettamente, sta andando verso delle elezioni che probabilmente per lui saranno un massacro.
Dunque io devo contestare, oggi vi contesto tremendamente. Dunque noi diamo un'importanza a Biden che non ha, per un motivo semplicissimo, che non esiste l'America, esistono le Americhe, cioè esiste l'America del Dipartimento di Stato, esiste l'America del Pentagono, esiste l'America, ognuna converge verso una politica più o meno unitaria, ma comunque con sfumature molto diverse e molto complesse. Il prossimo presidente degli Stati Uniti, chiunque esso sarà, proseguirà esattamente nell'opera di Biden come sta procedendo Biden.
A meno che non sia Trump.
No, anche se Trump. Cioè, Trump, ricordatevi, che è quello che è andato a parlare con Kim Il-jong in Corea del Nord. Cioè, voglio dire...
Cioè, gelato il sangue delle vene, bella coppia.
No, voglio dire, Trump, essendo un pragmatico e un, in un certo senso un uomo di spettacolo, di colpi di scena, sarà quello che magari dirà fermi, la pace la faccio io, buoni di qui, buoni di là, cosa? Cioè, non è ipotizzabile un discorso del genere, però reiterando il discorso di prima e spostandolo sul discorso nazionale, sulla durata della Meloni, non avete considerato un fatto che, come diceva il presidente Mao,
sincero democratico.
No, ma perché no? Scusate. Dunque, no, nel senso poi è rivolto al bolscevico.
Sì, è rivolto al bolscevico, si sta già guardando
alla Guardia Rossa.
Alla Guardia Rossa, no. Qua.
Diceva il presidente Mao. Grande. La confusione sotto la volta del cielo, la situazione è eccellente. Per la Meloni sì, perché scusate, come diceva Alberto Sordi, finché c'è guerra c'è speranza.
Certo,
cioè
sì,
la sua posizione si rafforza.
Siamo passati da Mao Zedong ad Alberto Sordi, in un attimo. È una grande trasmissione questa, è bellissima.
È favolosa. E quindi, capito, cioè, c'è l'Ucraina, c'è
Israele, c'è
quello, tutto quanto, figurati, dico, uno direbbe...
Il fustigatore di costumi, che è il nostro bolscevico lacustre.
Sì.
Allora, comunque sì.
Un calvinista inespresso.
Oh mamma mia.
La sinistra, quella autentica, è così, è bacchettona, c'è poco da fare.
Comunque ragazzi, adesso che stiamo alle 10:51, 52 circa, noi stiamo, adesso avremo veramente altre notizie, andiamo avanti un altro po' per raccontare due cose. La prima, che riguarda appunto il conflitto israelo-palestinese, o comunque Israele-Hamas, perché io non riesco più a essere molto, non posso classificarli solo come palestinesi, li vedo come qualcosa di un po' diverso, tant'è che è l'Iran che sta facendo la trattativa. Io vado invece sempre plano sulla manovra, perché è uscita adesso su Repubblica.it questa notizia che farà raggelare il sangue a parecchi. Manovra, ecco la bozza. Taglio del cuneo in due fasce, e già questo ti fa capire che ci sarà chi vedrà tagliare meno lo stipendio e chi vedrà qualche soldo in più nello stipendio e chi di meno, ma soprattutto quota 104 con ricalcolo contributivo. Cioè, di cosa stiamo parlando? Che qui e vedo Salvini che suda le sue sette camicie. Non solo non si è abbattuta la Fornero, non solo non c'è di nuovo la quota 103 che ha consentito ad andare in pensione le persone con qualche anno di meno, ma c'è una quota 104 addirittura con il ricalcolo contributivo. Ti rendi conto, Franco? Cioè, questi, voglio dire, sulle pensioni non hanno intenzione di fare niente, ma sono estremamente impauriti dalla tenuta dell'INPS, perché se no una cosa del genere non la facevi. Il ricalcolo contributivo a quota 104. Ragazzi, vuol dire tante cose questo, vuol dire tantissimo. Vuol dire che loro non hanno effettivamente idea di come cambiare la Fornero, sanno perfettamente che se cambiano la Fornero non si va, cioè l'INPS esplode, e stanno cercando di tenere, diciamo, in piedi il bidone di benzina, che è appunto l'Istituto Nazionale di Previdenza. Cioè, il ricalcolo quota 104 è una roba pazzesca, ma è roba da corte costituzionale. Cioè, io comunque, per arrivare a una quota di 104, cioè 62 anni minimo e il resto di contributi, quei contributi li ho versati, quindi quelli me li devi da sani, non me li puoi ricalcolare perché ti gira così. Questa è una cosa che creerà tantissimi problemi. Insomma, per dire, questa manovra, Franco, ha dimostrato ancora una volta, perché quella, la prima che ha fatto la Meloni era subito dopo le elezioni, e poveraccia, è appena arrivata, doveva prendere quello che aveva fatto Draghi e passi, ma stavolta ha fatto veramente più danni che Carlo in Francia, non ha dato niente a nessuno. Perché questo? Poi davvero ci sarà la famosa leggina che dicevano per pagare tutte le prebende a tutti i suoi amici? perché una cosa di questo genere, guarda che metterà, è uscita adesso la notizia, quindi l'ho voluta dare giusto perché l'ho vista e mi ha, come dire, fatto alzare tutti i peletti della testa.
Ti rispondo con le parole di Franco Verdini, che commentando cose del genere, questa è l'ultima notizia e ovviamente lui non la poteva conoscere, però criticando il taglio del reddito di cittadinanza, l'appiattimento sugli USA e l'invio a delle armi all'Ucraina, altre cose anche dal punto di vista, diciamo, sociale, tagli e roba del genere, Franco Verdini, scusa se la frase a me piace tantissimo, dice: in una tomba di un paesino dell'Appennino romagnolo c'è qualcuno che si sta rivoltando nella tomba. Ecco,
dice, manca Fernandelle comunque. Manca Fernandelle.
Molto, molto interessante anche questa
capito?
Cosa.
Capito, cioè, insomma, stiamo un po' lontani, eh? Quella diceva, lei ha fatto parte della destra sociale, a Roma dicono i canzoni, figura.
Figura di
re. Pensa se stava nella destra capitalista.
Nella destra reazionaria che faceva.
Sì. Senti, vi chiedo l'ultimo commento dell'ultima notizia di oggi, perché poi effettivamente abbiamo un po' arato tutti i temi. Ma il Galliani che si aggiudica il seggio di Berlusconi ma vota solo il 19% dell'elettorato a Monza?
Ma il folklore a me ne può fregare meno.
A te no, però voglio dire, 19% l'ha votato solo lo stretto entourage.
Ma
ecco.
Sì, tra parentesi, è un affare
di famiglia. Del Monza.
È il tifosi del Monza.
È un affare di famiglia. Però mi sembra c'è una battuta bellissima sul fatto. C'è una battuta a piè di pagina, dice: e adesso Cappato può accompagnarsi da solo.
Può accompagnarsi da solo, sì.
È tremenda questa.
È tremenda. Comunque no, il 19%, cioè tu ti meravigli, mi sembra onestamente sia, ma poi... Ma scusa, ma perché dovevano andare a votare? Ma me lo spieghi.
Ma infatti, ma perché? Perché la democrazia è questo, perché Berlusconi è morto, ha lasciato un seggio senatoriale libero ed era giusto andare a votare. Galliani.
Ti posso finire? Certo. Stavolta mi espellete dalla trasmissione. Sì, ecco. Vita naturale.
Cartellino rosso.
Io e Gianbruno non compariremo più.
È il nostro Gianbruno.
È il nostro Gianbruno.
Ma questa
no,
veramente,
il nostro Gianburrasca.
Questa veramente mi come si può dire, mi metterete all'indice. Oh, io una volta andai a intervistare il professor Giacinto Auriti, che è una certa notorietà, ora morto, come per le sue teorie sulla moneta. Cioè che la moneta in realtà era stata espropriata dalle banche che ci lucravano sopra, che in realtà la moneta apparteneva al popolo, che era scomparsa la dicitura pagabile a vista al portatore, l'ultima è stata la banconota dei 500, insomma è stato un personaggio che ai suoi tempi fece un certo scalpore e sembra sia stato anche l'ispiratore di Beppe Grillo. E lo andai a intervistare così, e a un certo punto lui mi fece: caro signore, sa che cos'è la democrazia? Dico: no, professore, che è la democrazia? La democrazia è molto semplice. Prendiamo 10 persone, 9 sono cannibali e uno no. Bene, i 9 cannibali decidono di mangiare la decima. Hanno ragione, sono in maggioranza.
Vabbè, e su queste note, e su queste note, caro il mio Giorgio, io prima di espellere Franco
dal consorzio umano,
mando la sigla, mitica sigla di Sestante, e do l'appuntamento che ti prego, non mi commentare, non c'è da nessun commento, e vi do appuntamento a domani con la nostra Sestante, che potrete comunque riascoltare in podcast più tardi se vorrete, e intanto appuntamento sempre domani alle 10 con la nostra trasmissione che cercherà di darvi le ultime notizie di giornata anche sul caso Gianbruno e non solo. Io saluto il bolscevico lacustre.
Buongiorno a tutti.
E saluto anche, vabbè, io
ti ho
il feroce reazionario. Sei veramente, ormai sei fuori dal campo. Ciao Franco, buona giornata a tutti.
Già l'abbiamo allontanato dal microfono.
Dai, ormai basta, è finita
l'arco
così.
L'arco costituzionale della radio mi ha fatto fuori.
No, io ormai sto fuori dall'arco costituzionale.
Da mo'
anni che non entro più.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.